misteri di Massimo Polidoro.
Ben ritrovati alla terza e ultima parte della miniserie dedicata al corso per investigatori di misteri del CICAP. È una serie andata in onda sulla radio della Svizzera italiana e realizzata dai nostri amici Cristian Testoni, Mirko Bordoli della trasmissione Baobab e Emanuela Bieri, che sentirete tra poco. L'idea, come abbiamo già avuto modo di dire nelle precedenti puntate, è quella di introdurre gli ascoltatori a quelli che sono i contenuti del corso che, vorrei ricordare, per il 2009 inizia a gennaio e si conclude a giugno, e dalla segreteria del CICAP mi fanno sapere che è stata prorogata la scadenza per le iscrizioni fino al 20 dicembre, dunque chi fosse interessato non ha che da prendere contatto con il CICAP sul sito www.cicap.org oppure telefonando allo 049 68 68 70 o mandando una mail anche naturalmente a info@cicap.org e così segnalare il proprio interessamento. Nella puntata di oggi, quella conclusiva, come si diceva e come anticipato, parleremo di misteri della storia, ma anche di bufale sulla rete. E lo faremo con un amico che torna a trovarci, cioè Paolo Attivissimo, che è anche uno dei docenti del corso di quest'anno. Ci racconterà alcuni dei casi da lui indagati e quali sono un po' le tecniche, le strategie da seguire per non cadere vittime di qualche presa in giro. Avremo modo di parlare anche di un altro incontro previsto nel corso, che è quello dedicato ai trucchi del paranormale e agli inganni, alla psicologia dell'inganno, e vedremo magari di saperne qualcosa di più. Vi ringrazio sin d'ora per l'ascolto e vi anticipo che con il prossimo appuntamento del nostro podcast torneremo ad occuparci dei nostri argomenti abituali. Lo faremo soprattutto con un ospite, un personaggio davvero molto singolare. Per il momento vi saluto e vi lascio alla voce di Emanuela Bieri.
Della storia hanno ispirato numerosi film e altrettanti libri.
Chissà se tra 100 anni qualcuno, qualche appassionato, pubblicherà un libro sui misteri della rete.
E chi lo sa, magari non saranno così interessanti ed intriganti i fenomeni strani che si aggirano su internet, ma una cosa è ormai certa. Internet ha dato infinite possibilità per imbrogliare la gente.
Basta un po' di fantasia e molto cattivo gusto.
Vengono inventate le peggio storie pur di guadagnarci qualcosa. Pensate quante volte avete ricevuto richieste di soldi per salvare un bambino malato da leucemia. E la domanda non può che essere: e se fosse vero questa volta?
Oppure, quante volte si sono costruite notizie del tutto infondate su personaggi apparentemente ritratti in luoghi e con persone compromettenti? E anche lì la domanda non può che essere: sarà vero?
Internet non ha limiti. L'unico modo per proteggerci è informarci e, soprattutto, possedere qualche strumento per evitare di restare imbrigliati, perdere soldi e sprecare pensieri di apprensione a chi proprio non li merita.
E chi meglio di Paolo Attivissimo potrebbe darci una mano? Lui, il super esperto di bufale in rete, nonché membro del CICAP.
Con lui iniziamo quest'ultima puntata del nostro corso radiofonico per investigatori del mistero, realizzato appunto in collaborazione con il CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale.
Allora, io mi occupo di indagini antibufala. Antibufala è un termine molto ampio che indica tutte quelle storie strane che girano su internet e molto spesso approdano anche nei media e riguardano fenomeni abbastanza curiosi, notizie strane, Spiego anche come si fa a scoprire se queste notizie sono autentiche o meno, o se sono frutto di invenzione o addirittura in alcuni casi di manipolazione della realtà. Ci sono delle tecniche di base che valgono per qualsiasi indagine di questo genere. Innanzitutto bisogna attingere il più possibile alle fonti di partenza, quindi non fermarsi al semplice resoconto presentato dal giornale, ma andare a vedere da dove il giornale ha preso questo resoconto e scoprire, se possibile, anche quali sono le testimonianze aggiuntive. Per esempio, a raggiungere più di una fonte di partenza, non soltanto quindi il trafiletto, ma anche lo stesso evento raccontato da vari giornali, dai media, se ci sono dei filmati, se ci sono delle fotografie di contorno. Quindi si fa una prima indagine preliminare per raccogliere il materiale. Una volta che si ha questo materiale, lo si esamina per vedere innanzitutto se è coerente, se non contiene contraddizioni interne. Si cerca quindi di eliminare tutti gli abbellimenti che molto spesso vengono fatti dai giornalisti per rendere più interessante la notizia. Magari abbiamo i casi strani di persone che si attaccano alle gambe del carrello dell'aereo e arrivano, vanno in quota, poi arrivano per scappare da un paese difficile, arrivano a terra un po' assiderati, ma arrivano. Come è possibile? Non finiscono schiacciati all'interno del vano del carrello? Ecco, si indaga su queste cose. Si scopre, e qui diventa necessario rivolgersi anche agli esperti di settore, che sono molto disponibili a fare queste cose, e scoprire cosa c'è dietro, per esempio, un fenomeno apparentemente strano.
2012.
Ritornando all'esempio dell'omino congelato nel vano del carrello, come fa una persona a stare dentro il vano del carrello? Molto semplice, il vano del carrello non è su misura, c'è dello spazio dentro, piuttosto abbondante. Per saperlo però bisogna rivolgersi a dei tecnici aeronautici, e questa è una delle cose più importanti da fare all'interno di qualsiasi indagine antibufala. Chiaramente non tutti hanno il tecnico aeronautico sotto casa, però una delle cose interessanti che si scopre quando si entra nel mondo delle indagini antibufala è che i nostri vicini di casa o i nostri conoscenti in realtà sono un deposito di conoscenze enorme. Faccio un esempio. Io mi ricordo alcuni anni fa circolava una storia abbastanza inquietante di questi bambini che venivano mangiati a Taiwan. C'era questa presentazione che circolava su internet, nei ristoranti taiwanesi si diceva che si mangiassero i bambini, e c'erano le confezioni con il cervelletto. È abbastanza riprovevole, disgustosa come cosa, però circolava e saltava fuori che cosa? Che era un gesto di propaganda politica da parte di alcune persone in Cina nei confronti di Taiwan. C'è una rivalità storica fra queste due culture, e per sapere che cosa c'era dietro questa storia abbiamo guardato cosa c'era scritto su questi vasetti. Non c'era scritto, come potremmo immaginare, cervello di bambino, ma c'era scritto mostra d'arte, esibizione, campione. E saltava fuori che poi in realtà tutto questo era uno spettacolo all'interno, una provocazione fatta da un artista cinese per scuotere gli animi intorno a tutta una serie di problemi tipici di quella regione. Però questo io l'ho saputo, questa decodifica della scritta sul vasetto l'ho fatta tramite la mia vicina di casa, che è cinese, e gli ho chiesto: senti, scusa, mi fai una cortesia, cosa c'è scritto qui? E lo stesso avviene molto spesso anche con altri tipi di fenomeni. Capita molto, molto sovente che i nostri vicini di casa o persone che noi conosciamo per lavoro o per cultura o per amicizia personale abbiano delle conoscenze tecniche specifiche, magari in settori abbastanza strani come può essere il modellismo ferroviario, come può essere la tecnologia dell'aviazione. In tanti settori saltano fuori queste conoscenze. Io lo chiamo il motore di ricerca umano. Invece di rivolgersi semplicemente a Google, che è l'altra fonte fondamentale per la ricerca, per le indagini antibufala, si può molto spesso chiedere agli amici. O se non lo sanno loro, loro conoscono qualcuno che ci può aiutare. Poi nel corso cerchiamo anche di raccontare quali sono le tecniche di manipolazione delle fotografie. Ci sono, soprattutto adesso che c'è il computer, c'è una grandissima serie di programmi che permettono di ritoccare le fotografie in modo quasi perfetto. Però dietro le quinte ci sono altrettanti programmi che permettono di analizzare queste foto ritoccate e vedere dove è stata fatta la manipolazione, anche dove l'occhio rimane perfettamente ingannato. Spieghiamo anche come si fa a riconoscere un filmato truccato, non necessariamente truccato nel senso che qualcuno è andato in studio a manipolarlo, ci ha aggiunto degli effetti speciali, ma per esempio tramite giochi di montaggio o tramite un'inquadratura molto selettiva che permette di nascondere dettagli importanti. Per esempio, circolava qualche tempo fa un video nel quale sembrava che Silvio Berlusconi andasse a molestare una vigilessa che gli metteva la multa. Osservando però con attenzione questo filmato, che era stranamente sgranato, stranamente mosso, quindi sembrava fatto da qualcuno con il telefonino, si notava che non venivano inquadrate appositamente le targhe delle automobili, non c'era il contesto che permetteva di sapere dove si era svolta la scena. La persona che sembrava essere Berlusconi non era inquadrata chiaramente, quindi erano tutti ingredienti, tutti indizi che puntavano in una direzione abbastanza sospetta. Ed è questo alla fine il gioco che noi cerchiamo di fare, creare una serie di elementi, di indizi che ci permettono di dare un punteggio di affidabilità alle varie storie su cui indaghiamo. La morale di tutta questa serie di indagini, io per esempio ne ho fatte circa 200 in questi anni, si forma una specie di fiuto. La morale è che ci si ritrova a notare che la maggior parte delle storie che girano su internet e delle storie strane che arrivano sui giornali in realtà non sono raccontate correttamente. C'è un forte desiderio di fantastico, magari a discapito della verità, che magari è ancora più interessante per chi è appassionato della fantasia del giornalista. In questo modo si riesce a sviluppare quello che io chiamo il senso di bufala. È un po' come il senso di ragno dell'uomo ragno, no? Lui si accorge del pericolo quando si avvicinano i cattivi. Allo stesso modo, il detective antibufala, una volta che comincia a indagare su un gran numero di storie, si accorge che seguono più o meno tutte una stessa struttura. Ci sono sempre degli ingredienti di base che contraddistinguono una storia un po' sospetta. Per esempio, una regola è quella del punto esclamativo, la seminagione del punto esclamativo. Molto spesso arrivano via internet queste storie da amici di cui ci fidiamo e allora tendiamo a dare a queste storie una forte affidabilità. Però gli amici a loro volta si sono fidati dei loro amici, quindi nessuno in realtà ha mai controllato tutta la catena di distribuzione. Nessuno è andato alla radice, alla fonte, a vedere come stavano realmente le cose. E le storie che girano su internet molto spesso, siccome chi le manda vuole far conoscere con enfasi questo fenomeno che ritiene straordinario, sono corredate da un numero altissimo di punti esclamativi. Mandala a tutti quelli che conosci, punto 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 esclamativo. Questi sono tipici sintomi di una persona che vuole a tutti i costi convincere, imporre il proprio messaggio senza quel distacco, quell'obiettività che invece deve essere tipica del buon giornalismo. Una cosa interessante, un altro principio che cerchiamo di spiegare ai nostri aspiranti detective antibufala è quello che chiamo il principio di Belzebù. Ossia, se un venditore di Bibbie si presenta sulla mia porta e mi dice: ho visto Belzebù, compra la mia Bibbia per favore, o compra il mio libro che spiega la mia religione, che prevede che ci sia uno grande mostro fatto di spaghetti e polpette che orbita intorno a Marte dentro una teiera, compra questo libro che ti spiegherà tutto della tua vita, costa solo 100 franchi. Allora, quando trovo una persona di questo tipo che mi dice qualche cosa che è a suo favore, devo pensare che sia molto probabile che in realtà abbia degli interessi suoi. Per cui se appunto il venditore di Bibbia mi dice: ho visto Belzebù, devo prenderlo un attimo con cautela. Se invece arrivasse sulla mia porta una persona che con la vendita delle Bibbie non ha niente a che fare e non è per esempio un ateo, si presenta alla mia porta e mi dice: guarda, si è affacciato un signore, è comparso in una nuvola di zolfo, ha il piede caprino e si è presentato come Belzebù, a me sembra strano, però insomma parliamone. Questo è già un atteggiamento più affidabile. Sono due eventi, in realtà l'evento è lo stesso, però raccontato e presentato da due persone con una formazione culturale così differente assume livelli di affidabilità completamente diversi.
2012.
Soprattutto quando si va a fare indagini su storie che riguardano per esempio la politica o i governi, è molto importante questo principio di Belzebù, perché se una notizia ci arriva da una fonte che avrebbe un danno a rivelarla, allora è molto probabile che quella notizia sia vera perché solitamente le notizie si diffondono quando sono per proprio giovamento, per proprio comodo, tornaconto. Invece in questo caso abbiamo una persona che magari sta parlando di tutt'altro e lascia andare un'informazione. Allora in questo caso, stranamente, anche se può sembrare che sia un lapsus, questo è un modo molto comodo per avere informazioni. Un'altra tecnica che raccontiamo e spieghiamo all'interno del corso di indagine antibufala è l'informazione indiretta. L'informazione indiretta è paradossalmente la più affidabile, perché chi la scrive non sa neanche che sta rivelando qualche cosa, perché sta parlando di tutt'altro. In questo modo non ha nessun filtro intenzionale di censura, no, di questa cosa non devo parlare, o questa la devo imbellettare un po' perché la devo vendere. Sta parlando di un altro argomento e si lascia scappare, o parla per tutt'altro motivo, di un'informazione che poi ci torna preziosa. Un'altra cosa che facciamo spesso all'interno di questi corsi di indagine antibufala è fare una vaccinazione di cinismo, perché si scopre che la maggior parte delle informazioni che ci arrivano anche dai media tradizionali è fortemente imprecisa se non manipolata, e la cosa induce delle riflessioni che molto spesso poi lasciano un po' sconsolati gli studenti del corso, perché dicono: ma come, ma noi paghiamo tutti i giorni per queste notizie, ma in realtà poi quello che ci viene propinato, se hanno sbagliato in questi settori in cui ci siamo accorti che hanno sbagliato, chissà cosa hanno fatto negli altri. E quindi si esce, come dire, un po' più tristi ma un po' più saggi. La speranza però allo stesso tempo è di offrire un'occasione di divertimento, di migliore conoscenza degli strumenti tecnici informatici che servono per scoprire notizie. Spesso si parla del popolo di internet come di una massa informe di bifolchi che cliccano qua, cliccano là. In realtà là fuori c'è tantissima gente che ha delle competenze estremamente sofisticate e con internet riesce finalmente a farle conoscere al resto del mondo e condividerle. 2012.
Ancora una decina di minuti e potrete davvero dirvi aspiranti investigatori del mistero.
Eh sì, perché sta per concludersi questo corso radiofonico dedicato ai misteri, ai fenomeni paranormali, agli alieni, agli UFO e alle bufale in rete di cui abbiamo appena parlato.
Ma non è ancora finita. Massimo Polidoro, presidente e cofondatore del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, oltre ad essere un appassionato ed esperto di misteri storici, ha un'altra passione che coltiva da quando era ragazzino: la magia, i trucchi. Ma perché diciamo questo?
Perché lo strumento migliore per scovare gli imbroglioni è usare la loro stessa arte, quella degli illusionisti e dei maghi.
La parola a Massimo Polidoro.
Sapere che esistono i trucchi non vuol dire naturalmente saperli anche smascherare, perché è necessaria la competenza e la preparazione di un esperto in trucchi. Ci sono stati tanti casi di scienziati e di studiosi famosissimi che si sono lasciati abbindolare da abili truccatori che magari non avevano neanche la quinta elementare. Un caso famoso è quello della medium napoletana Eusapia Palladino, che nemmeno è andata a scuola, ma che ha preso nel sacco addirittura un premio Nobel come Charles Richet e tanti altri studiosi europei e americani che l'hanno chiamata davvero dappertutto per studiare le sue capacità medianiche. Le faceva volare tavoli, evocava spiriti, eccetera. Fu solo quando qualcuno un po' meno così intimidito da queste cose si decise a controllare più da vicino quello che succedeva, infilando due personaggi vestiti di nero sotto il tavolo della seduta mentre lei non guardava, diciamo così, che scoprirono come alzava i tavoli. Cioè lei aveva questi gonnoni che si usavano alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, e da cui spuntavano la punta dei suoi stivaletti. A un certo punto da questo gonnone spunta un terzo piede che spunta, un piede nudo, che fa traballare la gamba del tavolino, che tocca le persone che sono sedute lì vicino sotto il tavolo, creando strane sensazioni. Era proprio la medium che si era sfilata il piede dal tavolo e, con abilità ormai acquisita in 20-30 anni di attività, riusciva in maniera molto agile a trarre in inganno appunto questi personaggi. Quindi è necessario conoscere i trucchi ed è necessario affidarsi a qualcuno che i trucchi li usa per professione. Abbiamo visto i prestigiatori, gli illusionisti, quelli che ingannano per divertire, quindi non lo fanno in maniera disonesta, ma con l'intento di fare spettacolo, e poi ammettono, no? come fa Silvan in Italia, che è solamente un'illusione, un trucco. La bravura sta proprio nel non far capire qual è il trucco. È un po' qui la differenza che c'è tra il mago che promette miracoli e che promette di risolvere tutti i problemi, e invece il mago che vediamo in teatro, che vediamo in televisione, come David Copperfield o altri, che stupiscono il pubblico. Uno è un artista che non pretende di avere facoltà paranormali, l'altro rischia di essere invece un truffatore. Ci sono stati illusionisti famosi nel passato che hanno indagato fenomeni paranormali utilizzando le loro conoscenze tecniche e psicologiche dell'inganno e dell'autoinganno. Sicuramente il primo a rendere questa attività un fatto di enorme attenzione da parte dei giornali è stato il mago Houdini in America, che ha lanciato una vera e propria crociata contro i falsi medium. Lui cercava qualcuno, un medium autentico, che potesse metterlo in contatto con la madre defunta, ma si trovava davanti solo dei ciarlatani che sfruttavano dei semplici trucchi che riuscivano anche a ingannare la gente, perché chi si rivolgeva a loro non andava con lo spirito di smascherare dei trucchi, ma semplicemente di contattare chi non c'era più. Invece Houdini, grazie alle sue conoscenze tecniche e alla sua preparazione nell'inganno, immediatamente riusciva a vedere quello che stava accadendo, e quindi si è in qualche modo infuriato contro questi personaggi e si è deciso a smascherarne uno per uno in tutte le città in cui andava con i suoi spettacoli.
2012.
Più recentemente c'è stato James Randi, ed è tuttora in attività. James Randi, l'illusionista americano, che dagli anni 60 del secolo scorso fino ad oggi, tuttora indaga nel mondo del paranormale. Ha smascherato tantissimi truffatori, dai guaritori filippini piuttosto che piegatori di cucchiai, telepati, tutta gente che utilizzava le stesse tecniche dei prestigiatori per creare l'illusione di avere facoltà paranormali. E lo facevano per vari motivi, per interesse personale, per guadagni, per diventare famosi, per avere un potere sugli altri, per creare quasi delle sette a volte, no? In cui il leader, che sembra avere facoltà paranormali, può comandare chi lo ritiene un superuomo, insomma. E Randi si è battuto contro questo tipo di frodi e lo continua a fare dalla sua fondazione, che si trova in Florida. Nell'incontro sui trucchi, una delle cose più divertenti ovviamente è quella di vedere tutti insieme dei filmati in cui si esibiscono personaggi famosi del passato, alcuni che fotografano il pensiero, altri che spostano oggetti sui tavoli senza toccarli, appunto chi piega le forchette, i cucchiai, chi indovina i disegni nascosti in buste chiuse, e poi tutti insieme vedere, cercare di capire se dal filmato, e infatti la selezione dei filmati che facciamo è proprio tale per cui nel filmato stesso si vede, stando attenti e sapendo dove guardare, si può capire il trucco. Alla fine di un incontro di questo tipo, la cosa un po' curiosa che ci capita sovente di trovare è che in tanti vogliono così approfondire la conoscenza del mondo dell'illusionismo vero e proprio, dei giochi di prestigio. Quindi una cosa curiosa alla fine dei corsi è sempre quella di fornire riferimenti, libri, pubblicazioni, associazioni in varie parti d'Italia che ci sono, che in qualche modo servono a formare o dare una base per chi vuole avvicinarsi al mondo dei giochi di prestigio.